Prologo. La profezia. San Paolo del Brasile, 4 dicembre 2011, Stadio Pacaembu, ultima giornata del Brasileirão. 90 minuti che valgono il titolo nazionale, se lo contendono i bianconeri, padroni di casa del Corinthians, per l'occasione in maglia bianca, e i rivali del Palmeiras. L'arbitro va a posizionarsi sulla linea mediana, tra i due guardalinee che lo attendono immobili come soldati pronti a un ordine. Attorno a loro, i calciatori delle due squadre si dispongono sulle semilune di centrocampo, lasciando visibile solo la spaccatura tra i due schieramenti. L'arbitro posa lo sguardo sul cronometro, poi alza il braccio destro e fischia nel cuore di un cielo già ammutolito. Dopo solo pochi istanti, però, i calciatori del Timão, del Corinthians, liberano le mani da dietro la schiena e alzano il pugno chiuso. Le braccia, sbocciate più che sollevate, sembrano steli che crescono lì dove qualcuno deve aver seminato molti anni prima. 11 pugni chiusi che afferrano l'aria e tengono in alto l'azzurro limpido del primo pomeriggio. 11 pugni chiusi che danno forza solo a guardarli. Quel gesto è un contagio immediato. Gli steli si moltiplicano e assomigliano a una foresta strattonata dall'inverno. Sono più di 30.000 e come un'esplosione di gole, una sinfonia di toraci che vibrano, arrivano anche i canti, i cori, l'allegria. In panchina le riserve sono una accanto all'altra, in piedi, formano una barriera affettuosa, si stringono per le spalle. I canti dei tifosi si fondono con gli applausi, le parole si lasciano sorreggere dalle mani, dal ritmo del loro incontrarsi, allontanarsi e incontrarsi di nuovo. L'arbitro fischia per la seconda volta, ma quasi non lo sente nessuno. I semi sono ormai germogliati, la partita inizia. Quello appena trascorso è il minuto di silenzio più rumoroso e festoso della storia del calcio. Quello stesso giorno, 12 ore prima, dopo un disperato ricovero iniziato la sera precedente, Socrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira muore a causa di quello che i medici dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo definiscono uno shock setticemico, ossia un'infezione che dal fegato è dilagata per tutto l'organismo, un'invasione di morte che ha conquistato per intero i 190 centimetri del 57enne ex calciatore del Corinthians. Una minaccia che in quel 2011 si era affacciata già due volte. I medici che notificano la morte di Socrates, avvenuta alle ore 4:30, sanno di essere suoi colleghi. Probabilmente sono anche suoi tifosi, visto che si tratta dell'ex capitano della nazionale brasiliana e dell'uomo simbolo della squadra più amata in città. Uno di loro si chiama Pavão, Pavone, un altro Ben-Hur. Il loro collega deceduto è conosciuto in Brasile e in buona parte del mondo come O Doutor, un dottore con un nome da filosofo. Ora, i loro nomi fantasiosi e imprevedibili sono finiti tutti e tre sullo stesso pezzo di carta, il bollettino del decesso, nello stesso pezzo di mondo che sta per abbandonarli, per sempre. 28 anni prima, un giornalista loro connazionale, nel corso di un'intervista, aveva chiesto «Socrates, come vedi la tua morte?» E lui, il dottor, aveva risposto così «La mia morte? Se ci penso, vorrei morire di domenica e col Corinthians campione». Il 4 dicembre 2011 è domenica. Grazie allo 0-0 con cui si chiude il match con il Palmeiras, il Corinthians è campione del Brasile per la quinta volta nella sua storia. La profezia di Socrates è compiuta. O Doutor da Bola se ne va come aveva desiderato. Le esultanze col pugno chiuso e puntato al centro del cielo, la montagna umana che dopo un gol, dopo una vittoria, lo ricopriva di gioia, passione, fratellanza, i colpi di tacco smarcanti, i colpi di tacco indimenticabili o quelli semplicemente belli, le punizioni al millimetro, la barba lunga, il sorriso potente, la voce emozionata e grintosa dal palco di Anhangabaú, le lacrime della disfatta elettorale, della delusione, della sconfitta di un popolo intero e tutto il resto, che è tanto ed è stato vissuto fino in fondo, si stacca dal corpo di Socrates, evapora dalla sua anima, con la via da quei piedi sempre incredibilmente piccoli per un giocatore così alto. Ripensando a quel giorno, Washington Olivetto, l'illuminato responsabile del marketing del Corinthians Democratico, che scelse di stampare sulle maglie della squadra la scritta Democrazia Corinziana, intervistato per il documentario Football Rebels, definisce il 4 dicembre nel modo in cui molte persone lo ricorderanno per sempre. Una definizione adatta ad altri momenti della vita di Socrates. «Un giorno della mia vita, dice Olivetto, come in quella di tanti altri tifosi corinziani, che è stato al tempo stesso molto felice e molto triste». Poi, da dietro i suoi occhiali neri e squadrati, fa seguire una piccola pausa. E mentre sembra che stia per concludere la frase tra le lacrime, ecco che trova il sostegno di un sorriso potente, interiore. O come Socrates avrebbe detto, «Un dia triste, muito feliz».
Bene, questo è l'attacco di un libro che appunto si intitola come l'ultima frase che hai appena finito di leggere, Un giorno triste molto felice, Così, Felice, scusami. E noi siamo in compagnia di Lorenzo Iervolino, che ha da poco dato alle stampe un libro su questo personaggio di cui si è raccontato adesso in poche righe, diciamo, la morte. È molto conosciuto ai tempi in cui chi parla era molto piccolo e mi sa chi scrive era praticamente infante, e un calciatore brasiliano, Socrates, un personaggio fondamentale nella storia del calcio brasiliano degli anni Ottanta, ma anche molto, molto altro. Socrates, diciamo, è famoso per le sue gesta da calciatore, ma non solo. È stato un personaggio molto particolare, un intellettuale, un militante politico, e ha dato vita a un esperimento curiosissimo, forse unico nella storia del calcio, che poi è passato alla storia come democrazia corinziana, e che in qualche modo, diciamo, va anche oltre la palla che rotola. Ecco, dopo aver letto l'attacco, io ti chiederei, insomma, di raccontarci in breve chi è stato Socrates, e soprattutto perché rappresenta comunque un personaggio così, così interessante anche a distanza di tanti anni da quelle che sono state le sue gesta squisitamente atletiche.
Intanto ciao Marco, un saluto a chi ci ascolta. Sì, cito anche il sottotitolo di questo libro, Un giorno triste così felice, Socrates, viaggio nella vita di un rivoluzionario. Lo cito proprio per risponderti, perché sono convinto sicuramente il valore di questa persona, che appunto, come avete sentito nel prologo, ormai ci ha lasciato da 2 anni e mezzo, sta proprio in quello che lui ha fatto prima, durante e dopo la sua carriera di calciatore, dentro e fuori dal campo. Il calcio, che per lui addirittura inizia come un hobby, visto che fino all'età di 23 anni appunto si dedica rigorosamente e con grandissima attenzione allo studio, non a caso io, tra i vari soprannomi che aveva, il dottore o dottor,
perché era un dottore.
Era un dottore, studia medicina e fa una scelta decisamente politica in questo senso, cioè nella squadra in cui inizia la carriera, che è il Botafogo di Ribeirão Preto, la piccola città che praticamente lo ha adottato da quando è piccolo, lo vogliono subito inserire in prima squadra, perché insomma il talento è evidente e luminoso. Lui dice no, vabbè, io posso venire solo alle partite, e si parla di una squadra di Serie A, insomma, perché lui dice io devo studiare perché per il mio paese c'è bisogno che io studi medicina. Quindi frequenta la facoltà e fino a 22 anni va praticamente solo alle partite, al massimo in alcune circostanze, in trasferte molto lontane, raggiunge la squadra il giorno prima. E parliamo di un giocatore già determinante, a 20 anni è eletto miglior giovane del campionato brasiliano, che insomma non è esattamente
una l'ultimo cosa facilissima
dei campionati calcistici. Ma lui fa questa scelta proprio perché siamo in un momento politico molto particolare. Facendo un passo indietro, la dittatura brasiliana si afferma nel 1964, quando Socrates è un bambino e ha 10 anni, e lui ha già in quei primissimi anni un imprinting molto forte. C'è una scena che poi io ho voluto scrivere, perché insomma Socrates in molte interviste riportava come uno dei suoi momenti determinanti di formazione politica precoce, cioè nota che il padre, appunto all'indomani dell'affermazione della dittatura nel paese, sta bruciando dei libri che parlano di bolscevismo, di comunismo, di socialismo, e nel momento in cui gli chiede papà perché stai bruciando questi libri, di cui lui intuiva appena i titoli e gli argomenti, il padre dice no, sono libri vecchi, è meglio che ce ne disfacciamo. E allora lui dice vabbè, il secchio è là, perché non li butti?
Meglio non lasciar tracce.
Esatto, il concetto è quello. Ma in quel momento Socrates capisce che ci sono c'è un pensiero che può essere appunto giudicato pericoloso, ci sono delle parole che possono appunto essere giudicate pericolose, e se ne innamora immediatamente, tant'è che è un lettore assolutamente precoce. Più volte si divertì a ricordare che insomma aveva letto Machiavelli a 13 anni, insomma, diciamo, non proprio una letturina giovanile. E quindi la sua formazione politica inizia da lì, va avanti appunto, come diciamo, con gli studi, ma tu hai già citato forse il momento, il laboratorio politico che lo vede più da vicino protagonista, e che è senz'altro, ti confermo, l'unico esempio di autogestione ed esperienza politica così grande nel mondo del calcio, quale la democrazia corinziana. il processo, che insomma, essendo un processo, appunto, ha tutta una serie di fasi, anche di contraccolpi, di difficoltà e di a volte contraddizioni, in realtà è un processo decisamente vincente, che si afferma in tutti i suoi aspetti calcistici e soprattutto extracalcistici. Parte nel 1981, quando poi paradossalmente il Corinthians sta vivendo la sua stagione calcisticamente peggiore. Siamo già a 15 anni di dittatura militare, nel paese sono già fuoriusciti tantissimi oppositori, che però proprio in quegli anni stanno iniziando a rientrare, perché proprio si forma una seconda ondata di un grosso movimento antidittatoriale. E Socrates, insieme ad altri compagni di squadra, poi lui era chiaramente quello più in evidenza, essendo capitano del Brasile, ma non era il solo, cito, visto che ha giocato anche in Italia, qualcuno sicuramente se lo ricorda, Walter Casagrande, giocatore all'epoca giovanissimo, che tra l'altro incarnava un po' anche la figura del ribelle, era un diciottenne con capelli lunghi, che ascoltava gruppi punk e sul quale peraltro la repressione della polizia militare aveva puntato tantissimo. Ci sono almeno due episodi molto gravi in cui viene coinvolto Casagrande, denudato, picchiato per strada. Insomma, chiaramente non dobbiamo raccontare qui quali sono i metodi repressivi della polizia militare brasiliana, anche no, se non sono
anche
molto
se
conosciuti.
È utile ricordare che c'è stato un lungo periodo di dittatura in Brasile, nel senso, noi sappiamo quello che è successo in Argentina, sappiamo quello che è successo in Cile, ma in realtà si tende un po' a dimenticare che anche il paese più grande del Sud America ha vissuto un'esperienza simile, forse non la cui repressione non ha raggiunto i livelli argentino e cileni, certo, ma poco sotto, ecco.
Sì, devo dire che appunto nel periodo in cui sono stato in Brasile, appunto nel mese di dicembre scorso del 2013, è una delle cose di cui mi sono stupito, quanto poco noi in Europa, quantomeno noi in Italia, rispetto, appunto, come dicevi tu Marco, conosciamo giustamente le esperienze e le vicende legate al Cile e all'Argentina, ignoriamo quasi completamente quello che è successo in Brasile. E siamo poi a una esperienza chiave, perché avviene 10 anni prima ed è il vero e proprio laboratorio repressivo, cioè le tecniche che saranno poi usate nei centri di detenzione e tortura del Cile e dell'Argentina vengono sperimentate nei famosi doi codi, quindi nei centri di repressione brasiliani, a partire appunto già dal 1964. In particolare il biennio tra 69 e 70, allargandosi fino al 71, desaparecidos, omicidi sono all'ordine del giorno, non raggiungono le cifre catastrofiche, forse c'è da dire per fortuna, anche se insomma non è una considerazione molto felice, non raggiunge le cifre catastrofiche del Cile e dell'Argentina, ma c'è una fortissima repressione che fa poi seguire appunto all'esilio di un'intera generazione, che rientra proprio all'inizio degli anni 80, e qui appunto mi riallaccerei all'esperienza della democrazia corinziana. Cosa avviene? Fondamentalmente 15 anni di dittatura in Brasile, il paese in uno stallo sociale, ma anche culturale, economico, lancinante, una grandissima povertà, e sono ormai banditi i sindacati, i due partiti comunisti sono perseguitati e ritenuti clandestini. E il fenomeno principale di azione politica è questa strana squadra di calcio, cioè il Corinthians, squadra di San Paolo, che è proprio la squadra popolare di San Paolo, perché dalla sua fondazione fino ad oggi è ancora la squadra del popolo, delle classi meno abbienti, nasce proprio in contrapposizione alle squadre borghesi, che sono il San Paolo e in una certa misura il Palmeiras, quindi ha proprio una connotazione ben precisa, un tifo numerosissimo insieme al Flamengo, la squadra che ha più tifosi nel mondo. E quindi non è un caso che proprio all'interno di questo club avviene questa esperienza. Succede che dopo questa stagione fallimentare del 1981, le rivendicazioni che già stavano facendo Socrates e altri calciatori come cittadini, ecco, lui impone questa parola, basta chiamare i calciatori calciatori, ma sono calciatori cittadini, che quindi hanno dei diritti e li devono esprimere. Quindi lui, essendo appunto un giocatore in grandissima evidenza, usa il suo corpo, usa la sua fama, usa il suo nome per queste rivendicazioni. Si pone in grandissimo contrasto con il presidente che c'è in quel momento, che è un reazionario, che è legato appunto alla vita del conservatorismo appunto del suo paese, fino a che poi lì, essendoci un sistema diverso di gestione delle squadre, una nuova elezione presidenziale porta invece un presidente illuminato che per prima cosa mette come direttore sportivo un ragazzo, un trentenne, che come prima dichiarazione alla stampa che fa, dice: io non so nulla di calcio, però sono un sociologo, mi sono laureato in sociologia, so tantissime
non
cose
chiedete
di calcio, guardate, insomma, e però questo personaggio, questo direttore sportivo Adilson Montero Alves, è un altro personaggio chiave, perché capisce che nello spogliatoio della sua squadra stanno avvenendo cose che esulano dal calcio, che possono appunto incidere in maniera importante nel paese, e queste cose sono delle assemblee che iniziano gradualmente con qualche anche difficoltà, perché molti giocatori non avevano neanche mai votato, mai sentito parlare di votazioni, quindi parliamo anche di ragazzi molto giovani, 18, 20, 22 anni, Socrates in quel momento ne ha 25, forse è uno dei più grandi, chiaramente ha uno spessore culturale ben diverso, ma quindi iniziano queste assemblee nello spogliatoio, a fine gara, a centrocampo, in cui decidono che ognuno può contare come un voto. Cioè si fanno delle proposte che hanno sempre due o tre alternative e poi decidono. Ma decide appunto da lui che è il capitano del Brasile, a Zé Maria che è il capitano di quel Corinthians, fino appunto all'allenatore, il massaggiatore, lo stesso direttore sportivo, e hanno tutti un voto a disposizione. E cosa decidono? Inizialmente degli orari degli allenamenti, poi iniziano a giudicare se è opportuno o no andare a fare il ritiro, quanti giorni, e arrivano in breve tempo a decidere la campagna acquisti, chi se ne debba andare, chi deve arrivare come giocatore, iniziano a dire la loro per quello che riguarda la politica economica del club, insomma c'è proprio una vera escalation di queste decisioni, fino a quando, anche dopo la vittoria insomma del loro primo campionato paulista, il primo campionato nazionale, arrivano in una fase di autogestione completa. Cioè loro dicono: questa squadra sta diventando come le fabbriche che stiamo occupando nel paese, perché il sindacalismo ritorna ad avere un ruolo fondamentale nel paese, la produzione delle fabbriche si fermano, ci sono comitati di fabbrica che gestiscono appunto le fabbriche, e loro allo stesso modo gestiscono una squadra. L'allenatore in quel momento abbandona il club, fino a quel momento aveva dato sua adesione a questo progetto, ma a un certo punto si trova addirittura a dire: a questi parlano, impiegano più tempo a parlare che a giocare, quindi non capisco quale sia
la mia funzione.
E questa fuoriuscita peraltro di una persona anche molto illuminata, Mario Travaglini, purtroppo scomparso quest'anno, il maestro, è stata presa come una palla al balzo, dobbiamo dire, perché viene proprio preso uno dei giocatori a votazione e diventa appunto il rappresentante operaio della squadra. Cioè un giocatore, quindi un pari, viene messo in condizione di allenare la squadra. Quindi anche ormai le decisioni tecniche vengono prese insieme. Quindi questi 4-5 mesi, che sono proprio il nucleo di autogestione, rappresentano forse la parte più rivoluzionaria, più emblematica di una squadra che poi, diciamocelo, in 3 anni ha vinto 2 campionati dello Stato di San Paolo, che allora era una cosa molto molto rinomata. Sicuramente queste vittorie li hanno aiutati tantissimo a continuare a parlare al paese, ma fatto sta che il paese li ascolta, cioè mentre all'inizio appunto si cerca di capire cosa stanno facendo, cosa dicono, qual è questo linguaggio, perché invece di accettare sponsorizzazioni sulle magliette iniziano a scrivere slogan politici, perché invitano a votare nella campagna del novembre del 1982, quando c'era appunto la possibilità di tornare al voto per le assemblee statali. E però la gente si accorge, e allo stesso tempo anche Socrates e i suoi compagni di squadra, che il messaggio arriva, perché il calcio è un modo di comunicare molto diretto, non solo a tutti quei tifosi che ogni santa domenica seguono il Corinthians con una passione incredibile, ma poi c'è un bacino di utenza enorme, e quel messaggio arriva, è diretto, senza mediazioni, la stampa di destra e conservatrice non riesce più ad arginare questa comunicazione così diretta, e Socrates, che è sempre stato un fautore della comunicazione diretta, della democrazia diretta, trova veramente il canale espressivo e comunicativo più grande di tutta la sua carriera.
Senti, questa esperienza va avanti almeno fino all'arrivo di Socrates in Italia, quindi diciamo all'83-84 per capirci.
Allora, sì, diciamo che per quantificarla parliamo circa di 2 anni e mezzo, appunto, in cui conquistano 2 titoli, in cui dell'82 nell'83, e l'annata cruciale è quella dell'83-84, in cui Socrates ancora gioca nel Corinthians, ma è un anno decisivo per il paese, perché nel marzo del 1983 ha il via quello che si capisce da subito essere veramente una sorta di referendum contro la dittatura. cioè il famoso emendamento Dante de Oliveira, per cui si richiede il ripristino delle elezioni dirette del Presidente della Repubblica e che il Presidente della Repubblica smetta di essere un militare ma un rappresentante della società civile. Quindi con questo anno di campagna, che la Democrazia Corinziana ovviamente sposa appieno, Socrate e gli altri compagni di squadra sono alle assemblee sindacali, scendono in piazza, fanno parte delle manifestazioni, il colore di questa campagna è il giallo, Socrate inizia a giocare anche con dei calzini gialli in campo, a fine partita mentre gli chiedono com'è andata questa partita, com'è questo risultato, lui immediatamente parte a parlare di questa campagna politica, dell'importanza che ha il ripristino della democrazia nel paese. La campagna, appunto, come ti dicevo, dura un anno, ma nell'ultima grandissima manifestazione della cosiddetta Valle Anangambau, che è una piazza sconfinata che si trova a San Paolo davanti a quasi 2 milioni di persone, lui mette un'altra volta socraticamente, in questo caso, il suo corpo in ballo nella lotta politica, annunciando appunto all'intero paese e anche alle sue autorità che se quella campagna non fosse arrivata a termine, se quell'emendamento non fosse passato, quindi se la dittatura non si fosse fermata in quel momento, lui avrebbe accettato di andare all'estero. Quindi il capitano del Brasile, dopo 2 anni e mezzo che sta rifiutando offerte che gli arrivano da tutti i più grandi club, Inter, Barcellona, Roma, Napoli, aveva sempre rifiutato tanti soldi e il trasferimento, mette invece questa come condizione, come ricatto, cioè mette in ballo se stesso dicendo: io me ne andrò all'estero se questa cosa non passa. Inutile dirvi che questa riforma non passa né alla Camera né al Senato, e quindi all'indomani proprio di questo insuccesso Socrate accetta di passare alla Fiorentina. Non a caso il capitolo che dedico, uno dei due capitoli che dedico alla sua parentesi di Firenze, è chiamato proprio l'esilio fiorentino. Quindi è nel campionato 84-85, poi esattamente 30 anni fa, sarà domani che appunto saremo a Firenze assieme al direttore sportivo che portò Socrates dal Corinthians alla Fiorentina a celebrare questi esatti 30 anni del suo arrivo in Italia. Lui visse qui appunto una sorta di esilio, non avrebbe mai voluto lasciare il Brasile, accoglie questa esperienza anche in un certo senso con una sorta di fiducia per i primi mesi, perché era veramente molto curioso, interessato alla nostra cultura, si presenta in Italia già avendo imparato abbastanza bene l'italiano,
cosa abbastanza curiosa,
molto curiosa, se pensiamo poi che quando i giornalisti gli chiedevano come ha imparato l'italiano, gli ho detto
leggendo Gramsci
e Giorgio Bocca, sono stati i miei maestri d'italiano. Quindi insomma, questo per dire che già le prime dichiarazioni lui fa capire da che parte sta, trova un paese chiaramente completamente diverso, non solo una cultura completamente diversa e un calcio decisamente lontano da quello che ha appena lasciato in Brasile. C'è qui in Italia infatti una sorta, fra virgolette, già di dittatura della preparazione atletica, cosa che lui non solo non voleva fare assolutamente da un punto di vista così di voglia, perché insomma si era sempre gestito in maniera diversa, ma anche proprio fisicamente inizia a faticare in questo calcio, a faticare nella Fiorentina che comunque aveva perso per infortunio Giancarlo Antognoni, che poi era il suo idolo, simbolo, faro anche in campo. Giancarlo Antognoni, che è stato poi parte anche di questo mio libro, nei viaggi fatti a Firenze ho incontrato appunto anche ex tifosi, ex calciatori che hanno fatto parte anche di questa annata fiorentina e che insomma le sue parole, i suoi racconti fanno anche parte del libro. Arriva a sostituire Antognoni in una squadra letteralmente spaccata in due, peraltro in una di queste due fazioni c'era poi un calciatore argentino e fascista, quindi insomma diciamo che il feeling non era...
Diciamo anche chi è.
Sì, Daniel Passarella, diciamo che esattamente il feeling fra i due non fu immediato, ma insomma queste separazioni, una stagione che fondamentalmente andò male perché la Fiorentina dell'anno precedente era arrivata terza, aveva insomma anche ambizioni scudetto, invece nell'annata di Socrates, nella quale lui poi peraltro fece 6 gol in campionato e altri 4-5 nelle coppe, uscirono subito dalla Coppa UEFA, oggi seconda Coppa Europea, insomma all'epoca era anche una Coppa molto, molto rinomata, tra l'altro cacciati via dall'Anderlecht per 6-2, insomma ci sono anche appunto questi punteggi simbolici che rimarcano la disfatta e la sconfitta. È interessante magari dire che appunto Socrates a Firenze, e questa è una curiosità che poi ho avuto, stando lì e parlando con queste persone che avevano fatto parte della sua vita in quel momento, se lui aveva cercato in qualche modo di fare politica anche a Firenze. E diciamo in maniera così ampia, così grande come era stato appunto nel Corinthians o in Brasile, la risposta è no. Ebbe modo di conoscere tutte le realtà poi politiche, antagoniste che si trovavano a Firenze, fece appunto dei comizi, degli incontri all'allora Casa del Popolo, dove appunto ti dicevo saremo domani, però più di lì non andò. E questo insomma fa anche capire quanto forse appunto lui non si trovasse completamente a suo agio in un ambiente che poi comunque lo teneva molto sotto controllo, una città molto appassionata di calcio, anche forse se pensiamo alle dimensioni di San Paolo, che all'epoca aveva più di 12 milioni di abitanti, Firenze di 30 anni fa ne aveva appena 350.000, quindi insomma le dimensioni proprio...
Era un quartiere medio piccolo,
esatto, quindi era, infatti lui lo dice, qui sono proprio controllato e quindi questa è un po' la sua esperienza fiorentina. Peraltro rescinde il secondo anno di contratto, lascia Firenze per tornare chiaramente in Brasile, in una parentesi anche quella non fortunatissima al Flamengo per 2 anni insieme al suo vecchio amico e compagno di nazionale Zico, che anche lui aveva poi lasciato l'Italia di recente, ha militato appunto come sapete benissimo all'Udinese. Ultimo lampo per quello che riguarda la carriera avviene forse ai mondiali dell'86, dove peraltro anche lì si fanno dare fuori dal campo, celebre le critiche che gli arrivano dal governo e dai rappresentanti istituzionali delle leghe, insomma appunto che organizzavano il mondiale, perché lui si presenta con questa fascetta in cui in fronte, fascetta bianca con degli slogan in cui incentiva i campesinos messicani a resistere, alla resistenza, alla rivolta, a non cedere alle sopraffazioni che ha. Quindi ancora una volta usa il suo corpo, la sua immagine per prendersi i suoi rischi e fondamentalmente per quello che penso di aver un po' raccontato e raccolto, perché fondamentalmente io ho raccolto e restituito poi ai lettori, incontrando tutti gli amici d'infanzia di Socrates, le mogli, i familiari, persone che hanno fatto parte della sua vita, lui anche in quel caso non ha mai smesso di essere se stesso, prendendosi i suoi rischi e utilizzando tra virgolette lo strumento calcio come un mezzo di comunicazione con la gente.
Senti, inutile dire insomma che ne abbiamo raccontato una piccola parte del libro, e che poi chiaramente la storia di Socrates è anche la storia del Brasile degli ultimi 30 anni. Potremmo andare avanti ancora ore, perché insomma è una storia ricca, interessante e come diciamo prima anche molto misconosciuta, nonostante poi in Brasile ci sia la prima o la seconda comunità italiana all'estero, ma queste sono cose di cui tendiamo a dimenticarci. Io l'ultima cosa però che volevo chiederti, poi in qualche modo diciamo, non siamo andati neanche troppo a scovare nelle vicende personali di Socrates, insomma, chi vorrà potrà leggere il libro, in qualche caso anche tristi, se vogliamo. Però volevo chiudere con un accenno all'attualità. Fra poco si aprono questi famigerati campionati del mondo in Brasile, con tutto quello che sta succedendo, con tutto quello che abbiamo raccontato. Ecco, lui si espresse anche su questo, peraltro nella fase finale ormai della sua vita. E in che modo e misura apprese la notizia dell'arrivo dei mondiali in Brasile dopo, per la prima volta dopo il 50?
Beh, come abbiamo accennato in apertura, Socrates muore nel dicembre del 2011, però già all'indomani, proprio il giorno dopo dell'assegnazione dei campionati mondiali al Brasile, che avviene appunto nell'ottobre del 2007, lui scrive un articolo manifesto di grandissimo impatto, dicendo: che gioia, vorrei esultare ma non posso, non esulto per questa assegnazione perché già so quello che accadrà. E quello che accadrà è che tutti questi soldi che verranno riversati nel nostro paese saranno l'ennesima occasione persa. Verranno costruiti stadi nel nulla, verrà fatta speculazione edilizia che danneggerà il nostro ambiente, le nostre città, che contribuirà ad allargare le diseguaglianze sociali invece di contribuire ad avvicinarle. E questo avviene anche in un momento in cui lui si sta dedicando, nel 2007, alla scrittura di una riforma dello sport in Brasile. Cioè a cosa ha lavorato per 2 anni? aveva messo insieme una proposta, appunto, di legge, una proposta di riforma per la quale tutti i finanziamenti legati allo sport, quindi alla alle strutture e alla formazione, dovessero essere spostati nelle scuole. Cioè, facendo così, tutti i ragazzi e le ragazze che volevano intraprendere una qualsiasi carriera sportiva erano, tra virgolette, obbligati a studiare fino a 18 anni, a prescindere appunto dalla loro provenienza geografica, sociale, etnica, e quindi puoi immaginare quale cambiamento sarebbe potuto essere. Puoi altrettanto immaginare che questa cosa è stata chiaramente bocciata, perché gli interessi nel mondo dello sport in Brasile sono vastissimi. Questa mancata fiducia sulla sua proposta ha anche incrinato i rapporti, ad esempio, con Lula, con il quale erano grandi amici e per il governo del quale si pensava nel secondo mandato che Socrates potesse diventare addirittura ministro dello sport. E poi, insomma, altri compagni di partito hanno detto forse è meglio di no, perché questo è uno che fa davvero le cose e quindi è bene frenarlo. Guarda, visto che siamo in chiusura, immagino, Marco, vabbè, intanto ti ringrazio, ringrazio Onda Rossa e chi ci ascolta per avermi ospitato. Volevo citare anche la casa editrice, che è la 66 and Second, e la
che sai anche pronunciare correttamente.
Sì, beh, ho avuto qualche difficoltà il primo mese, ma adesso la so pronunciare bene, quindi la 66 and Second, e la collana è Vite Inattese. E per quello che poi invece personalmente mi riguarda, insomma, diciamo, le mie attività di scrittura possono essere rintracciabili sul sito www.terranullius.it, che è il sito del collettivo di cui faccio parte, che è Terra Nullius Narrazioni Popolari, perché poi, insomma, a volte si pensa a un autore, a uno scrittore, a chi raccoglie o produce storie sempre come un'entità individuale,
una monade sperduta.
Esatto. Invece l'approccio che noi abbiamo in Terra Nullius è completamente, completamente diverso, e a questo ci teniamo, perché comunque le storie fanno parte della collettività, e siamo molto orgogliosi che poi un collettivo le riporti sempre alla gente.
Va benissimo, ti ringraziamo, ovviamente in bocca al lupo per tutto, e chissà che poi non si possa presentare e festeggiare tutti insieme in tempi prossimi.
Bene, bene Marco, e forse un'ultimissima battuta, ci vediamo il 30, per chi vuole, venerdì 30 alla Fanfulla, al Forte Fanfulla, faremo appunto una presentazione festa del libro al Pigneto, il Forte Fanfulla, a partire dalle ore 20, insieme ad Alberto Castelli, a Giuliano Boraso e a Fabrizio Gabrielli. Ecco, questo è veramente tutto, grazie ancora.